L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
120 anni fa, a Liegi, nasceva lo scrittore Georges Simenon, scrittore che continua ad essere letto, grazie anche al fatto di aver creato il famoso commissario Maigret. La casa editrice Adelphi ha di recente pubblicato il volume Delitto impunito. Ne abbiamo parlato con la traduttrice Simona Mambrini. Simona Mambrini, vorrei fermarmi sul lavoro del traduttore, che non è certo essere immerso da vocabolari, ma deve confrontarsi con la testa e la sensibilità dello scrittore e di conseguenza con le teste e la sensibilità dei suoi personaggi. Dunque, è fra le tante cose anche un'introspezione psicologica.
Sì, decisamente. Tradurre è una maniera di scrivere, di essere creativi e di ricreare gli ambienti, i personaggi, la scrittura vera e propria dell'autore. E per far questo è chiaro che il traduttore deve immergersi completamente nella stesura, nella tessitura, direi, della lingua e delle atmosfere dell'autore, in modo particolare con Simenon, e quindi deve appropriarsi in maniera, diciamo, in maniera autoriale del testo, questo sicuramente. E parlando di introspezione psicologica, deve farsi guidare dalla costruzione che l'autore ha impostato e andare avanti man mano e sciogliere appunto nella scrittura in modo tale i vari passaggi, in modo tale da ricreare lo stesso effetto, lo stesso piacere di lettura per il lettore di arrivo.
Ecco, dicevamo prima di questa intervista che è quasi scrivere un libro.
Beh, diciamo che tradurre è strettamente imparentata, l'atto di tradurre è strettamente imparentato con quello della scrittura, è una scrittura, il fatto che sia, la vogliamo chiamare una scrittura di secondo grado, una scrittura che viene dopo una lettura, perché questo è vero, insomma, il traduttore legge e scrive e riscrive, però di fatto, tra l'altro, anche è un autore. Tra l'altro, questo è anche riconosciuto dal punto di vista legale. Il traduttore vive di diritti d'autore, è a tutti gli effetti un creatore di opere dell'ingegno.
Certamente. Senta, veniamo a quello che lei ha appena tradotto per la Delphi di Georges Simenon, Delitto impunito. In questo caso, quali sono i vantaggi di lavorare sullo stesso autore o le difficoltà?
No, bella domanda, perché allora, nel caso di Simenon c'è proprio una ricorrenza, un ritornare di temi, personaggi, anche giri di frase. Simenon ha quella scrittura che è stata definita uno stile senza stile, in realtà è uno stile molto particolare che si impara a riconoscere frequentando i suoi libri, frequentando soprattutto traducendolo molto. Io sono una delle traduttrici di per Adelphi, che con Simenon siamo in un gruppetto e personalmente io penso di essere arrivata al mio decimo Simenon, per cui per me è una vera e propria droga, perché nel momento in cui entri nei suoi stilemi, nei suoi ritmi, nella costruzione vera e propria delle sue frasi, delle sue domande retoriche, è una maniera per diciamo seguirlo anche con la memoria dei libri precedenti, insomma del suo stile precedente.
Certo, comunque Delitto impunito le ha riservato delle sorprese?
Ma Simenon da una parte lavora sempre sugli stessi temi, però riesce far sorprendere. Ogni volta i suoi personaggi, che sono sempre simignani, insomma, questo personaggio, lui voleva, diceva che voleva parlare dell'uomo nudo, quello senza sovrastrutture, senza i vestiti, diciamo, certo, che gli mette addosso la società e che faccia a faccia col proprio destino. Questi sono, è la storia di tutti i romanzi di Simenon, è sempre questa: l'uomo che va incontro al proprio destino e non riesce a sottrarvisi, fino ad arrivare appunto sempre, quasi sempre, a conclusioni abissali, tragiche, perché appunto non è, una volta che si è, che è partito il meccanismo, il famoso déclic che in cui parlava Simenon, per cui una vita che fino a quel momento era, procedeva tranquilla, normale, succede qualche cosa e c'è un precipitare improvviso delle cose. In Delitto Impunito è abbastanza emblematico questa situazione e va proprio fino in fondo in maniera proprio spietata.
Ecco, certo, come un po' era, come diceva lei, la sua caratteristica. Senta, per cui Simenon che persona era, che scrittore era, ma per quello che ci dice lo ritroviamo nei suoi libri in un certo modo.
Allora, beh, Simenon era un personaggio molto, molto particolare, è uno degli scrittori più prolifici che conosciamo. Ha scritto, sì, qualcosa come 400 tra romanzi, racconti. Per lui la scrittura era una sorta di necessità fisica, però contemporaneamente viveva anche tantissimo, non era certo un intellettuale, anzi tutt'altro. Viveva, ha avuto 3 mogli, 4 figli, viaggiava, faceva sport, cambiava paese, frequentava anche il bel mondo, e quindi lui ha vissuto una vita vera. Poi una vita, vuol dire, piena di eventi e di fatti, però diciamo che la sua autobiografia l'ha tenuta abbastanza lontana dalla sua letteratura, tranne appunto quelle opere prettamente autobiografiche che sono il risultato di drammi avvenuti nella sua vita, tra, certo, cui il suicidio, come noto, il suicidio della figlia, della figlia, di Marie Jo.
Sì, certamente. Senta, un autore ancora letto, lettissimo, infatti Adelphi pubblica sempre questi suoi libri, forse grazie anche al commissario Maigret, che in fondo è stato una delle letture, e continua ad essere una delle letture di gialli particolarmente affascinante. Forse ha dato un risvolto particolare con questo personaggio al giallo dell'epoca?
Beh, certo, indubbiamente, insomma, non lo dico io, è notorio che appunto il personaggio di dell'ispettore Maigret, che nasce appunto all'inizio degli anni 30, quando gli ispettori, i detective, erano Sherlock Holmes, Arsène Lupin, insomma, erano di tutt'altra stoffa, di tutt'altra tempra. E questo, o per non parlare degli hard boiled, insomma, del giallo americano, del poliziesco americano, certo, tutto azione e appunto e diciamo colpi di scena continui, benché era veramente, mancava nel panorama della letteratura poliziesca un personaggio che invece era tutto sommato un uomo casalingo, un fatto di introspezione, ma non in maniera intellettuale, un uomo, una spugna, no? Maigret è famoso perché assorbe le atmosfere, ascolta, si fa impregnare dei fatti che succedono, delle atmosfere proprio che riguardano poi i delitti, e soprattutto lui parte dalla vittima per arrivare al colpevole. Gli interessa capire chi è la vittima, non tanto scoprire il colpevole, appunto. Non è il romanzo di Maigret, cioè, certo, sicuramente c'è il meccanismo del giallo, per cui voglio sapere come va a finire, però non è tanto la ricerca del colpevole all'Agatha Christie, no? È un lento fatto penetrare in ambienti, in situazioni, nelle storie poi dell'umanità, insomma è un ispettore umanissimo. Forse quello che più ha ereditato un po' questo atteggiamento, passando per esempio da noi in Italia, è il Montalbano di Camilleri, con tutte le differenze del caso, per carità.
Ovviamente, ovviamente. Simona Mambrini, la ringraziamo molto di questo suo contributo. Ricordiamo questo libro appena tradotto, Delitto Impunito, e auguriamo buona lettura ai nostri ascoltatori, e grazie a lei e speriamo a presto.
Grazie a lei e buona lettura a tutti.
Si conclude la prima parte di Non Solo Cultura, lasciamo lo spazio alla regia e ci risentiremo fra poco. Vogliamo ricordare Anna Magnani, a 50 anni dalla sua scomparsa, con il libro della casa editrice Grafe.it, che si intitola Anna Magnani, racconto d'attrice, scritto da Chiara Ricci, autrice di vari saggi su personaggi del cinema. Ecco che cosa ci ha detto. Chiara Ricci, il suo libro, bellissimo libro che ha letto Anna Magnani in un certo modo, forse un po' diverso da come ce l'hanno raccontato in questi giorni. Ecco, ogni capitolo è puntualizzato da una frase della Magnani. Ecco, una delle tante che mi ha colpito è: amo il mio equilibrio instabile tra saggezza e follia, serenità e rabbia, per cui anche una filosofa era oltretutto, perché questo, diceva, mi rende maledettamente vera. Senta, lei, come le dicevo, ha analizzato la persona, la sua personalità, il suo carattere. Da che parte si può cominciare a entrare nel profondo di questa donna?
Beh, intanto grazie di questa bellissima domanda. Ovviamente soltanto guardandola, non soltanto nei film, ma anche in una semplice fotografia, io credo che la verità che trasuda, traspare dalla Magnani si veda anche attraverso una semplice fotografia, non era mai in posa, ci sono foto anche molto buffe, oltre ovviamente dai fotogrammi dei suoi film, che ogni fotogramma appunto è una foto, e credo che da lì si possa iniziare a partire, anche dalla sua gestualità. Era una donna molto reale, leale, e era molto aderente alla realtà, e quindi credo che questa sia la chiave di lettura per entrare nel profondo e avvicinarsi a lei per conoscerla.
Ecco, proprio anche la sua bellezza fisica, direi che era del tutto particolare.
Sì, era assolutamente non canonica, se così vogliamo dire,
non
per canonica, quel periodo.
Non canonica, ragione.
Basta pensare alle maggiorate, pensiamo alla Loren, alla Lollobrigida, anche se più giovani rispetto a lei, e poi alle successive, Virna Lisi, erano totalmente donne diverse, ripeto, anche generazioni diverse. Monica Vitti ancora più tardi, ma sono totalmente diverse. Lei per la sua epoca, quindi, è esplosa nei metà anni 30, anni 40, non era bionda, non aveva la bocca a cuore, non aveva le unghie laccate, era prosperosa, aveva un bellissimo décolleté, e non, quindi diciamo che mora quando ancora erano tutte abbastanza bionde, quindi si è intrufolata, nel senso bello del termine, si è inserita, ecco, in questo ambiente, proponendo e imponendo anche la sua fisicità oltre al suo carattere, entrambi molto forti, quindi si è assolutamente imposta, nonostante le avessero detto che lei non potesse fare questo mestiere, anche per il suo naso non troppo fotogenico, non troppo allineato per la cinepresa.
Appunto. Poi la storia ha fatto il resto. Senta, il cinema e il teatro la esprimono in tutta la sua bravura, ma si può anche dire che lei cambia in fondo queste due arti?
Assolutamente sì. Le cambia e fa da apripista, diciamo per tutte le donne che poi sono anche le attrici che sono venute in un secondo momento. Come dicevo all'inizio, lei ha imposto la verità e quindi l'ha imposta anche nel suo cinema. Non a caso è la figura madre nel senso più ampio del termine del neorealismo, quindi è diventata non solo il volto della città, quindi Roma città aperta, il volto di Roma, anche in Mamma Roma se vogliamo, quindi Roma l'ultimo film, quindi un nome che diventa quasi un emblema per la Magnani, ma diventa proprio il volto materno di un paese che stava resistendo, un paese che stava anche perdendo. E quindi lei si è imposta in questo e ha fatto appunto da apripista alle altre donne ed è stata anche una delle prime attrici ad imporsi per avere un salario pari a quello degli uomini. C'è stata una grande lotta per avere lo stesso salario di Fabrizi, di Aldo Fabrizi, Roma Città Aperta.
Certo.
Quindi si è imposta molto e quindi credo che le donne ancora oggi le debbano molto, attrice e non.
I registi con i quali ha lavorato, che magari se ce ne ricorda qualcuno, oltre a quelli che già conosciamo bene, ecco, come si rapportavano queste persone che avevano a che fare con lei, con la sua bravura, ma soprattutto con la sua determinazione, per riagganciarci un po' a quello che ci ha detto prima.
Certo, tra questi, tanto per nominarne alcuni in libertà, abbiamo Luchino Visconti, Jean Renoir, Daniel Mann ad Hollywood, Stanley Kramer, George Cooper, che è il regista delle donne per antonomasia ad Hollywood e non solo. E questi sono solo alcuni dei registi. In realtà si sono dovuti arrendere a tanto talento e anche a tanta irruenza. Magnani si imponeva anche in questo. E Visconti nella scena di Bellissima dove lei grida aiuto sulla panchina con la figlia, lì l'ha lasciata libera di esprimersi e quell'aiuto mentre stringe la figlia, quasi a chiederle scusa di tutto ciò che le aveva provocato e fatto, obbligandola a mostrarsi per ottenere una parte nel cinema. È un aiuto che viene gridato fuori dalla sceneggiatura, quindi lei si definiva un cavallo a cui non bisognava mettere briglie e quindi credo che i registi che hanno lavorato con lei si sono dovuti arrendere, quasi tutti si sono arresi.
Senta, parliamo restiamo nel campo dell'arrendersi, ma anche i personaggi che lei portava in scena, parlando di copione, era sempre d'accordo con questi personaggi? Le andavano bene, le calzavano oppure?
Era molto attenta a scegliere le sue donne, questa sua vasta galleria. Ha odiato fortemente un paio di film, credo quasi sicuramente La Pila della Peppa, che è addirittura un film del 64 di Claude Autant-Lara, un film francese dove lei recita in francese, e l'ha totalmente misconosciuto, quindi l'ho quasi negato, pur ovviamente impossibile farlo. E credo un altro ruolo molto complicato che non ebbe affatto successo, anche Suor Letizia, dove lei appunto incarna questa suora da forte senso materno. Credo questi siano i suoi film dove poi non si è più tanto riconosciuta. Gli altri, nonostante il più o meno successo, le più e varie dannazioni, come anche Vulcano, con la diatriba con
Sì,
Rossellini,
sì.
li ha comunque tutti rispettati e tutti amati. Quindi fondamentalmente l'amore c'è stato sempre, poi piano piano però i fatti hanno detto altro.
Senta, esperienza americana, è chiaro che è stata un Oscar, anche questo bisogna. Il primo, non italiano, ma comunque.
Sì, il primo Oscar per un'attrice italiana che ha recitato in un film inglese, in un film americano in lingua inglese. Lì la Magnani non è doppiata, recita veramente in inglese, è una sceneggiatura imparata a memoria in 10 giorni di traversata tra Napoli e New York. E anche quello è uno delle donne, uno dei personaggi che Anna Magnani ha amato tantissimo e credo si sente. Io consiglio sempre, quando possibile, di vederlo in lingua originale, la traduzione, che è molto diverso dal doppiaggio italiano, proprio per intensità. E lì è quasi un'attrice, sfiora quasi le attrici del muto, non ha neanche bisogno di parlare.
Chiara Ricci, grazie per questo suo bel libro. Ricordiamo il titolo: Anna Magnani, racconto d'attrice, dove ci racconta un altro tipo di Anna Magnani, qualcosa che si aggiunge a tutto quello che sappiamo. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a lei, grazie a tutti quanti. A presto, buona lettura.
Concludo anche per oggi la nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia per l'ascolto e continuate a restare sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu.